dal signor Riccardo Tognazzi. No, anche la seconda.
Buongiorno. Volevo leggere quella formula a voce alta.
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza.
Vuol dire le sue si accomodi, vuol dire le sue generalità?
Mi chiamo Riccardo Tognazzi, sono nato a Milano il 1° maggio del 1955. E risiedo a Roma.
Devi rispondere alle domande che le rivolgerà il pubblico ministero.
Buongiorno. Dunque, la sentiamo qui oggi in relazione alla sua presenza presso l'istituto scolastico Diaz Pertini la sera del 21 di luglio del 2001 in occasione del G8 di Genova. Lei era presente a Genova in quel periodo. Vorrei che dicesse brevemente al Tribunale per quale motivo era a Genova e che attività, che tipo di attività stava svolgendo in quei giorni durante lo svolgimento del G8.
Sì, ero insieme ad una troupe di cineasti, una ventina di registi più o meno, adesso non ricordo esattamente il numero, e operatori di macchine, eccetera, tra cui insomma svariati amici e colleghi da scuola, Monicelli, c'ero io, poi tanti altri ragazzi giovani, proprio per documentare il G8 e questa esperienza. Sono arrivato, ricordo, la sera della morte di Giuliani, e mi sono incontrato con gli altri colleghi in un ristorante, poi la sera ho dormito a casa di amici che ospitavano, una rete di amici che ci ospitavano nelle loro case, poi il giorno dopo ho seguito con la mia mini troupe la manifestazione e niente, poi di nuovo la sera ci siamo tutti incontrati, era verso le 10:30 che è arrivata la telefonata che ci hanno detto.
Ecco, questo gruppo di registi faceva parte di un'organizzazione che aveva come nome Luna Rossa, se lei ricorda.
Sì.
Aveva come compito quale?
Documentare queste giornate, diciamo così, la particolarità di una manifestazione in una città blindata, una manifestazione eterogenea, nel senso che non era solo una manifestazione, diciamo, di movimenti di sinistra, ma movimenti cattolici, di persone che arrivavano da tutte le parti del mondo, quindi l'occasione, diciamo così, da parte nostra anche di scovare i contenuti e le ragioni di questa manifestazione. Il titolo del film che poi è uscito era Un mondo migliore possibile, ecco, questo per spiegare un po' lo spirito da parte nostra, insomma speravamo e credevamo di poter raccontare delle istanze anche gioiose e festose, oltre che, diciamo, di tensione che poi ci sono state, insomma, che poi sono diventate poi il tema dominante di quei giorni.
Benissimo, veniamo un attimo adesso allora alla sera del 21 di luglio. Volevo che lei ricordasse al Tribunale in quale modo lei è venuto a sapere del fatto che si stava svolgendo un evento che richiedeva in quest'ottica la vostra presenza presso la scuola di Diaz Pertini, e verso che ora vi siete diretti verso questo istituto?
Ma era sera, abbastanza tardi, mi ricordo che insomma eravamo tutti molto stanchi per la giornata e molti di noi non erano ancora riusciti a cenare. il ristorante dove facevamo base era pieno di, appunto, di colleghi, e a un certo punto è arrivata una telefonata che non so da parte di chi, che ci ha avvertito che c'era stato un blitz, un'incursione da parte della polizia alla scuola Diaz, e diciamo così, io e il mio cameraman, mi pare un'altra persona, sicuramente c'era uno di Genova, adesso sinceramente non mi ricordo né come si chiami, siamo partiti per andare a documentare e capire che cosa stava succedendo. Armati di telecamere siamo andati sul luogo.
Siete arrivati sul luogo, se si ricorda più o meno verso che ora e che tipo di situazione avete incontrato?
Ma presumo che fossero intorno alle 11, adesso sinceramente non potrei essere più preciso. Siamo arrivati, abbiamo parcheggiato poco distante dalla Diaz, siamo scesi, abbiamo incontrato immediatamente una...
Mi scusi un attimo, è comprensibile che a distanza di tanti anni possano ricordarsi con precisione una cosa come l'orario. All'epoca lei fu sentito dalla procura il 17 febbraio del 2003 e riferì: sono stato avvertito da una telefonata intorno alla mezzanotte del sabato, è possibile?
Può essere, mi ricordo che insomma eravamo stanchi ed era tardi e appunto paradossalmente molti di noi ancora non erano riusciti a mangiare, quindi come dire, vado per intuizione, se ho detto mezzanotte allora è probabile che sia più... So che ci hanno avvertiti del fatto, quindi voglio dire l'orario è riconducibile all'orario in cui è avvenuto il blitz della polizia, ci hanno avvertito immediatamente e noi siamo arrivati di conseguenza, quindi non ne so dire...
Vi siete recati in macchina sul posto?
In macchina, sì. E... ci avevo messo, che ne so, 20 minuti ad arrivare,
sì.
Lì.
Quando siete arrivati sul posto, che tipo di situazione lei ricorda di aver incontrato? E se le posso chiedere anche se avete filmato le situazioni che avete
sì,
incontrato?
Sì, abbiamo filmato quasi tutto quello che vedevamo. Siamo arrivati e c'era... immediatamente abbiamo incontrato un mezzo, mi pare, della polizia... E c'erano dei ragazzi inginocchiati vicino all'automobile e ci siamo avvicinati per chiedere che cosa era successo. Erano dei ragazzi stranieri, ovviamente degli studenti, ragazzi giovani. Abbiamo chiesto come mai fossero in ginocchio e i poliziotti hanno detto che avevano appena fermato queste persone, che comunque non erano cose che interessavano a noi, e poi li abbiamo così, chiacchierando, convinti che forse non era necessario che rimanessero sul marciapiede inginocchiati in quello stato, insomma. Quindi li hanno alzati in piedi, poi abbiamo proseguito, siamo riusciti ad entrare più vicini alla Diaz e poco distante dalla Diaz abbiamo incontrato...
Quindi mi scusi, questo primo incontro di forze di polizia e di ragazzi che erano stati fermati avviene prima che voi riusciate a giungere alla scuola. Le volevo far vedere alcune immagini che sono tratte dal reperto 164.159 parte prima, dal minuto 3.30. Le faccio andare sullo schermo dove sono più visibili, forse quello rivolto verso il tribunale, se vuole può magari anche avvicinarsi perché possa riconoscere se si tratta di questa situazione di cui lei ha parlato appena adesso. Possiamo andare l'audio, alziamo il volume,
forse bisogna alzare un po',
le immagini sono piuttosto scure e adesso alziamo anche un po' il volume.
Anche un po' più nostra addirittura qui non
siamo scuri anche da parte nostra,
scarso ancora.
Sì, va bene,
2.30,
ecco. No, vabbè. Ecco, partiamo da adesso. Facciamo partire il filmato adesso.
Sì.
Io l'ho visto meglio.
È la luminosità. Si può schiarire i livelli, non si possono schiarire.
Per un attimo. Si avvicina un po' voi. E c'è.
Possiamo fermare un attimo, lo abbiamo mandato dal minuto 2.50, volevo chiederle se lei si è riconosciuto
sì,
nelle immagini, si sente forse anche parlare, che chiede
sì,
spiegazioni.
Sì,
e in quella sera mi sembra di capire dalle immagini lei indossava una maglietta color grigio, se lo ha visto, se si è riconosciuto in quella persona.
Sì, ma credo, no, forse avevamo dei, no, mi ricordavo che avevamo anche dei pettorali, forse o dei,
i vostri colori, operatori,
non so se ce l'ho
di ripresa.
Comunque sì, c'ho una maglietta grigia, una maglietta probabilmente color carne, un beige chiaro, se non mi ricordo male. Sembra di riconoscerla.
Dunque, questa è la situazione dei ragazzi che lei ha riferito prima di aver visto ammanettati. In questa situazione lei si è soffermato e che cosa ha fatto? Ha chiesto informazioni su quello che stava succedendo? Si ricorda se le è stato risposto qualche cosa?
Beh, ho chiesto appunto, si vede poi nell'immagine, ho chiesto ai ragazzi che cos'era successo e come mai erano stati fermati, arrestati e poi come ho spiegato prima, ho chiesto ai poliziotti, quindi nell'immagine non c'è, se era proprio necessario che rimanessero in ginocchio e mi ricordo che li hanno fatti alzare a un certo punto.
Si ricorda se queste persone erano ammanettate?
Sì, beh, si vede nell'immagine.
E si ricorda anche se lei si è preoccupato perché c'era qualcuno che lamentava sul fatto delle manette che fossero troppo strette?
Beh, anche qui nell'immagine è abbastanza chiaro, adesso non so se ho fatto io da traduttore, ma un ragazzo si lamentava del dolore a un braccio, il poliziotto a un certo punto si vede che allenta le manette. Il ragazzo che si vede ancora lì nel fermo immagine.
Senta, dopo aver incontrato questa situazione, che cosa ha fatto lei?
Siamo andati verso la scuola e dopo
spegnete.
Un centinaio di metri abbiamo incontrato un ragazzo che era sdraiato per terra con la testa sanguinante. C'era qualcuno che gli stava dando soccorso e se non ricordo male è stata chiamata un'ambulanza e gli abbiamo dato, così insomma siamo stati lì, abbiamo documentato anche queste immagini, era poco cosciente se non mi ricordo male, quindi
le faccio vedere questa sequenza, le chiedo se riconosce questa situazione in quello che lei sta descrivendo, si può riavvicinare, siamo sempre nello stesso reperto 164.159 parte prima minuto 12.50.
Thank you.
Grazie, può tornare e dire al microfono se ha riconosciuto la persona.
Sì, erano queste le immagini a cui mi riferivo. Sì, non ricordavo che ci fosse un mezzo della polizia vicino, sinceramente, mi era sfuggito.
Da questo punto lei poi si è avviato verso la scuola?
Sì, erano pochi passi ormai dalla scuola, siamo arrivati verso la scuola e c'erano parecchie persone, c'era molta tensione. Abbiamo appreso che appunto c'era stato un blitz, che c'era ancora la polizia dentro la scuola, e ci siamo avvicinati il più possibile ai cancelli. Abbiamo anche provato ad entrare esibendo questo passi. Insomma, non valeva un granché, ma insomma ci abbiamo provato a vedere se ci facevano entrare. Naturalmente ci hanno bloccato l'esterno e lì siamo rimasti, mi pare, un'oretta. Poi a un certo punto è uscito il portavoce della polizia, io ero vicino ad altri, ero vicino a dei giornalisti professionisti, e ufficiosamente ha portato informazioni su quello che era avvenuto all'interno, e quindi c'è stato uno scambio, ci ha raccontato che all'interno erano state trovate armi, mazze, cappucci, passamontagna, giubbotti neri, eccetera, e mi pare che avesse parlato anche di bottiglie Molotov, se non ricordo male. Noi stavamo con la telecamera, abbiamo filmato l'inizio dell'incontro, poi ci ha chiesto di spegnere, e l'operatore poi invece ha scoperto più tardi che in realtà aveva abbassato la macchina da presa, ma in realtà era ancora accesa, quindi credo che ci siano dei documenti, se non altro sonori, di questo incontro con il portavoce.
Senta, le faccio vedere un'altra sequenza, perché fa riferimento alla parte di cui lei sta descrivendo appunto la successione degli eventi. Si tratta del reperto 164.159, parte seconda questa volta, dal minuto 1.49. Mi faccia la stessa cortesia di avvicinarsi.
Thank you.
E mentre le immagini continuano a scorrere, io ho interesse a fargliele vedere tutte. Si vede che il suo operatore ha continuato a riprendere in maniera abbastanza continua, senza mai spegnere la telecamera. Ecco, se possiamo fermare un attimo qui le immagini. Quando lei ha parlato del portavoce che è uscito per dare delle notizie, si riferiva a questa persona?
Sì.
Possiamo andare avanti? Le volevo chiedere questa come precisazione. Durante il microfono, grazie, si riaccende il suo, grazie. Durante questa intervista fuori sacco, così la chiama il rappresentante il portavoce della polizia, il suo operatore non stacca la macchina da ripresa nonostante gli venga detto di non riprendere, è corretto questo?
È così avvenuto.
Sì. Quindi era interesse vostro avere anche una documentazione di questo primo consuntivo dell'operazione. Ecco, in questo primo consuntivo si fa riferimento appunto a una serie di elementi che sono stati rinvenuti all'interno della scuola. Lei prima ha parlato delle bottiglie, ma qui non si sente nessun riferimento.
No, ha ragione, è che si è parlato molto di queste bottiglie Molotov, quindi probabilmente, diciamo così, il mio ricordo è stato falsato da...
Quindi successivamente lei riferisce...
No, perché mi ricordo che che furono poi rinvenute delle bottiglie all'interno. Allora mi ricordavo che forse erano state... si era accennato anche a bottiglie e ad altre armi. Avevo questo ricordo però nel filmato, poi di fatto non ne sento parlare. È venuto dopo.
Le volevo chiedere una cosa. Lei questa intervista, diciamo, questa sorta di intervista, o comunque queste dichiarazioni che vengono rese in quel momento, sono le uniche a cui le uniche che si sono verificate quella sera, che lei possa ricordarsi?
Beh, no, abbiamo visto prima anche una chiacchierata anche con una signora.
No, parlavo del portavoce della polizia.
Credo proprio di sì.
Il portavoce della polizia è uscito quella volta, ha detto quelle cose, ma non ci sono stati altri momenti successivi.
Noi ci siamo allontanati da quella postazione dopo questa chiacchierata, quindi ci siamo spostati, siamo entrati nella scuola, quella adiacente, quella di fronte alla Diaz, abbiamo portato a casa delle immagini, dei totali, delle cose eccetera. Poi quando siamo riscesi giù non siamo più riusciti ad avvicinarci, diciamo, al cancello perché c'era troppa ressa.
Comunque, per essere più preciso nella contestazione che le ho fatto, perché si riporta anche a quanto da lei dichiarato nel verbale del 17 febbraio 2003, lei conferma che in quell'occasione non venne fatta menzione delle bottiglie Molotov?
Io confermo dalle immagini che ho visto, che mi hanno aiutato a ricordare meglio i fatti, che non se ne fa menzione, quindi probabilmente...
Che lei all'epoca disse, ci veniva riferito che erano state trovate tracce significative della presenza di Black Bloc nell'edificio, soprattutto abbigliamento, non venne fatta menzione del rinvenimento di bottiglie Molotov. Lei si ricorda di aver fatto anche una battuta sull'abbigliamento?
Beh sì,
in quell'occasione.
Un po' cretino, cioè non ho resistito a fare una battuta stupida, che sono riuscito ad irritare anche i giornalisti vicini, perché poi appunto si è alzato il livello di tensione nella comunicazione inutilmente.
Che era una battuta che però faceva riferimento a cosa?
Alle divise. Sono state trovate divise complete, giacca, giubbotto, passamontagna, io ho aggiunto baffi, barbe finte, eccetera. Su quello diciamo che si è creato un po' di tensione, insomma, non hanno apprezzato il mio senso dell'umore.
Lei con il suo operatore siete poi riusciti a entrare all'interno dell'edificio scolastico?
Siamo entrati quando se ne sono date le forze dell'ordine, siamo stati tra i primi ad entrare nell'edificio, perché poi le forze dell'ordine hanno abbandonato il luogo in modo, come dire, non ufficiale, diciamo così. Improvvisamente ci siamo resi conto che non c'era più nessuno e che i cancelli erano rimasti aperti, quindi siamo entrati, siamo immediatamente entrati nello stabile, abbiamo documentato con le telecamere quello che vedevano di fronte a noi, che era la scuola, diciamo, in un disordine, per esaurire un eufemismo.
Non usi eufemismi, dica quello che ha visto all'interno della scuola.
C'era uno stato di enorme confusione, nel senso che c'erano tutti... c'erano i sacchi a pelo, zaini, cose, tutti buttati al centro di questo grande stanzone, roba dappertutto, parecchie macchie di sangue nel corridoio, anche in zone alte, diciamo così, cioè non solo per terra, anche su, se non mi ricordo male, sul termosifone piuttosto che sul battente di una finestra.
Lei è salito anche su ai piani superiori?
Sopra, sì.
E lì che tipo di situazione ha trovato?
C'era appunto un enorme disordine, e poi c'era gente a...
Vi erano tracce di sangue anche ai piani superiori?
Sì, tracce di sangue sia al piano terra che al piano superiore.
Lei si ricorda se si trattava di sangue recente?
Beh, erano macchie di sangue, cioè voglio dire, erano macchie liquide, nel senso, quindi sì, sicuramente recente.
Senta, oltre...
Tra l'altro venivano...